abbia pazienza, Ernesto. Dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, 18:34, gentili ascoltatori, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, iniziamo subito lo show serale con il TG2.
Altra giornata no per le borse, Wall Street in altalena, crolla negli Stati Uniti la produzione industriale, petrolio sotto i $70, Berlusconi pronti a sostenere le aziende in crisi. 10 quintali di latte cinese e altri prodotti a rischio sequestrati a Napoli, trovati in Campania e Puglia alcuni prodotti alla melamina, il ministro Zaia assicura tolleranza zero. La tragedia dei fratellini di Gravina, 8 mesi dal ritrovamento dei corpi, la procura chiede finalmente l'archiviazione per il padre, illegale, 3 mesi passati ingiustamente in carcere, va risarcito. Povera e nulla tenente, ma con 600.000 euro in banca, sfrattata a Prato una donna di etnia rom scoperta dalla finanza, da 6 anni viveva in un alloggio del comune. Più di 88 milioni di euro in palio col Super Enalotto, questa sera durante il TG2 delle 20.30 sapremo se è stato centrato il 6, mai in Italia un montepremi così ricco.
Va bene, solita chiusura con il Super Enalotto, incredibile secondo me decisione della BBC, la famosa televisione britannica. Sulle reti della maggiore emittente britannica si potrà continuare a fare battute anche pesanti, stiamo parlando di satira naturalmente, su cristiani, sul Vaticano, ma ogni satira sull'Islam sarà rigorosamente vietata. Avete capito bene? Ogni satira sull'Islam, sulla BBC, sarà rigorosamente vietata. Lo ha deciso Mark Thompson, direttore generale della BBC, che ha motivato così la decisione. Sentite bene, gli islamici sono più suscettibili dei cristiani, dunque meglio non irritarli. Non va dimenticato, certo, che in Gran Bretagna c'è una consistente comunità musulmana, ma a me sembra comunque una mezza follia. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Blitz in campagna nei negozi gestiti dai cinesi, sequestrati oltre 10 quintali di latte contaminato. A Napoli e Bari 3 campioni positivi e test, melamina 10 volte superiore a consentito. Sono i primi casi in Italia. Può provocare gravi danni ai reni, spiega l'esperto. Per il sottosegretario Martini è uno dei più grandi attentati alla salute del pianeta. Il ministro Zaia, tolleranza zero contro i sofisticatori. Sciacalli in corsia, blitz a Milano contro il racket del carro estinto, 41 arresti, 19 pompe funebri e 8 ospedali coinvolti. Gli infermieri segnalavano i decessi alle imprese con un tariffario fino a 250 euro per un morto. I più attivi ne guadagnavano 10.000 al mese. Nuovo crollo delle borse, male l'Europa e Wall Street. Per Tremonti le misure prese dai governi hanno fermato la crisi finanziaria, ma resta l'impatto sull'economia reale. E Berlusconi annuncia gli aiuti di Stato ora sono necessari per proteggere le nostre industrie.
Bene, questi i principali titoli di Studio Aperto, 800 24 00 24. Io mi associo totalmente alla lettera che questa mattina ha scritto al Presidente del Consiglio Claudio Magris sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo è "Non siamo un paese di barbari" e il tema è quello di Sarkozy e il caso Petrella. Signor Presidente Berlusconi, non ho votato per lei né per la sua coalizione di governo, ma lei eletto democraticamente a guidare il paese, scrive Magris, è chiamato a tutelare il bene e l'onore dell'Italia e di tutti i suoi cittadini. Le chiedo pertanto di esigere dal presidente Sarkozy le formali scuse per lo schiaffo e l'offesa da lui arrecati all'Italia con le motivazioni addotte per negare l'estradizione di Marina Petrella, terrorista condannata in Italia per omicidio plurimo e latitante all'estero in Francia. E invece abbiamo solamente ricevuto in questi giorni un silenzio assordante, questo lo dico io, da parte del presidente Berlusconi, ma anche del ministro della giustizia Alfano. Incredibile come strumentalizzare una notizia. A proposito ancora della vicenda delle classi di inserimento, delle classi separate, come inserire meglio i bambini che non conoscono la lingua italiana nella scuola, bene, abbiamo sentito di tutti i colori. Di Pietro, sentite questa: classi separate sono come i treni di Auschwitz. Avete capito bene? Le classi separate sono come i treni di Auschwitz. Agnoletto, europarlamentare di Rifondazione Comunista, No Global. La cosa è stata pensata anche da Goebbels. Ancora, sto leggendo, è la realtà, sono dichiarazioni di uomini politici. Evangelisti, Italia dei valori, è inizio dell'apartheid. Dunque si passa da Auschwitz a, che cos'era l'altra, Goebbels, e poi l'apartheid. Per finire, più moderato, il presidente dell'ex presidente della regione, anzi no, è il segretario del Partito Socialista, Riccardo Nencini, che dice no ai ghetti. Più moderato, ma sempre di ghetti si tratta. Sono esperienze invece che esistono in Francia ed esistono addirittura nella Catalogna, governata più o meno dalla sinistra. Intanto non si strumentalizzano solamente le notizie, le emozioni che passano in Parlamento, le iniziative della Lega in questo caso, si strumentalizzano anche i bambini, cui si fanno cantare, sentirete, sapete che la scuola in questi giorni è piena di manifestazioni, le università sono in subbuglio, eccetera, eccetera, si fa cantare ai bambini no al maestro unico. Maestro unico no, magari non si sentiva benissimo, però il concetto è chiaro. Maestro unico no, così qualcuno evidentemente ha fatto cantare ai bambini questa canzone. Ma ne accadono di peggio sicuramente nelle scuole italiane. Il caso Saviano. Ieri sera abbiamo ricevuto questa, anzi l'altro ieri sera se non sbaglio, abbiamo ricevuto questa telefonata, una telefonata da parte di un ascoltatore dalla provincia di Caserta. L'ascoltatore si chiama Arturo e sosteneva delle cose piuttosto bizzarre. Sentite.
Anche lui, la sua famiglia non è che è una famiglia chissà come per bene.
In che senso, mi scusi?
Anche la sua famiglia è abbastanza rispettata nella zona e tutto il resto.
E rispettata cosa significa secondo lei?
Ah, secondo me è quello che dicono tutti, il rispetto da noi quando uno comunque ha qualche cosa.
Cioè legami con la camorra?
Ma non dico legami, ma buone amicizie. Famiglia di Saviano io non le posso dire niente perché comunque la conosco di vista.
Così. Beh, e allora come fa a riportare certe voci? Non le riporti allora se non sa nulla di preciso?
Ma sono voci sempre che girano al paese.
Vabbè, ma le voci che girano al paese, sa, ce ne sono tante, Arturo.
Ah, sì, questo è vero.
Non si può stare dietro alle voci, insomma. Per cui direi di cancellare quello che lei ha detto, no?
Sì, anche.
Va bene.
Sì, ha completamente ragione.
Oggi leggo sulla stampa un'intervista al papà di Saviano. Questa era più o meno la telefonata che abbiamo ricevuto sulla vicenda di Saviano da parte di un ascoltatore. Leggo sulla stampa un'intervista molto bella al padre di Saviano, il quale dice: guardi, a volte più la rabbia, come ieri sera quando a Radio 24 ha telefonato un tizio con l'inflessione tipica di quelli di Casal di Principe per dire che Roberto Saviano parlava di camorra, ma poi aveva i genitori che erano legati anche loro a questa camorra. Il conduttore lo ha affermato, ma ormai aveva detto quella calunnia orribile. Ho preso il telefono per intervenire e poi ho posato perché so che Roberto preferisce così. Naturalmente a noi ci dispiace di non aver potuto subito far replicare il papà di Saviano che voleva telefonare, però lo capiamo naturalmente, e però è l'ennesima conferma che anche via etere possono arrivare calunnie. Non siamo in grado naturalmente di controllare nulla. Una telefonata che viene annunciata dalla provincia di Caserta passa e dopo succede quello che succede. Saviano ieri sera a Matrix su che cosa? Naturalmente sulle ripercussioni che la sua decisione, le sue denunce hanno avuto sulla famiglia.
Mi spiace spesso perché io mi sento anche colpevole in qualche modo di aver coinvolto le persone a cui più mi stavano vicine in questa vicenda, ma sono convinto di una cosa, una vecchia frase che viene da un poeta che ho amato molto, che è Ezra Pound. Lui diceva una cosa che mi ripeto spesso, quasi per confortarmi da solo. Lui diceva che se un uomo non è disposto a perdere, a rischiare qualcosa per le proprie idee, o valgono pochissimo queste idee o vale poco lui come uomo.
Ancora Saviano, sempre ieri sera a Matrix, sulla volontà di andare via dall'Italia.
Sto pensando di andare via. Sto pensando di andare via per riuscire a rotolarmi ancora nella realtà, per riuscire ancora a lavorare sporcandomi.
Questo Saviano, ma ancora più inquietanti della telefonata che abbiamo ricevuto l'altro ieri, sono alcune interviste che abbiamo recuperato oggi in televisione, anzi su Repubblica TV per essere precisi. Sono alcune interviste realizzate, credo, nel paese natale di Saviano ed è l'atteggiamento dei ragazzi, più o meno dalle interviste, dalle immagini, dalla voce, sono ragazzi molto giovani, 15, 16, 17 anni, seduti sui motorini, rispondevano alle domande dell'intervistatrice sul caso Saviano. Sentite, perché forse ce lo aspettiamo, ma è sempre sconcertante.
La prossima volta si faceva i fatti suoi. Che modo lo devono, dici che lo devono ammazzare, sono fatti suoi.
E se stava zitto stava più sicuro.
Prima di tutto, Roberto Saviano non è che vive nella migliore della realtà, perché come hanno detto già un sacco di persone, vive nella 167 di Secondigliano.
È uno scemo.
Perché è uno scemo?
È perché a me ti viene a fare la 167 a posto di fare dei costi, un scemo.
È da sua da stare. Se Saviano non parlava, tutto questo a casa non succedeva. Stavano tutti tranquilli, appunto. Se ora ci tolgono i pulmini, come dobbiamo venire a scuola? Alcuni pulmini non erano assicurati e hanno tolto i pulmini.
Quindi voi dite l'invasione delle forze dell'ordine, anche questa è colpa di Saviano?
Sì.
Minacce, non minacce, a mio avviso io non ci credo. Per me è un altro fenomeno mediatico come tutti quelli che sono successi fino ad adesso.
Non so, a me sconvolge ancora sentire queste parole. Sentiamole ancora, perché ce ne sono altre, ancora peggiori.
L'unica cosa che sappiamo è che ora nessuno sta tranquilli.
Perché prima la camorra faceva stare tranquilli?
Sì, stavamo tutti tranquilli.
Però ha inquinato il territorio, spacciano droga.
Ma non è vero. Non è vero proprio.
Secondo me non bisogna fare niente, perché a noi non dà nessuno fastidio, quindi stiamo a posto, stiamo normali.
Secondo me non sono cose che gli riguardano, e noi ragazzi vi dico che ci troviamo con quattro posti di blocco ogni mattina fuori il liceo. Siamo pieni, carabinieri, polizia, finanza, Digos.
Non stiamo più sicuri. L'esercito non fa male alla camorra, ma fa male a noi. Fermano i ragazzi sui motorini, chi non sta a posto comunque ci va per sotto.
Se prima non ci conosceva nessuno, ora ci conoscono tutti quanti soltanto come il nostro aspetto negativo, perché se venivano un mesetto prima potevano vedere tutta la popolazione di Casal di Principe, San Cipriano, tutti quanti, 10.000-15.000 persone, tutti con la Madonna, a vedere, a portare la Madonna, a fare manifestazioni religiose. Non fate vedere soltanto la Casal di Principe che non ci rispecchia.
Questo pensano alcuni ragazzi, non so se siano la maggioranza o meno, temo di sì, di Casal di Principe. Eccoci qui, 18:48, con il professor Giovanni Sabatucci, docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, professor Sabatucci. Senta, prima di affrontare il tema dell'università, non posso non chiederle cosa ne pensa di questa vicenda che sta facendo discutere, anche in maniera piuttosto ridicola, secondo me, delle classi di inserimento degli studenti stranieri. Abbiamo sentito delle frasi e anche delle cose piuttosto ridicole, Auschwitz, eccetera, eccetera.
No, per carità,
a me sembra una follia.
Sgombriamo il campo dalle frasi, dalle definizioni fuori misura. Vorrei sentire qualche esperto, ecco, perché per quanto posso capirne io, che non sono un pedagogista, penso che l'idea di una classe ponte, una classe di accesso, diciamo così, che faciliti poi appunto il superamento della barriera linguistica non mi sembra in sé scandalosa. Penso che però anche l'altro sistema, cioè quello di mettere subito tutti insieme, possa essere efficace. Vorrei sentire qualcuno che pacatamente mi spieghi i vantaggi e svantaggi dell'uno o dell'altro sistema. Certo, parliamo sempre di classi di accesso, ecco,
assolutamente,
non di una separazione permanente.
Tra l'altro oggi sulla stampa c'è una notizia piuttosto curiosa, in Catalogna esistono degli espacios de bienvenida educativa, durano un mese, ci sono studenti dagli 8 ai 18 anni extracomunitari, anche provenienti dall'Europa dell'Est, dai Roma e polacchi. Ed è un'iniziativa che è stata criticata certo dai sindacati, da alcune ONG eccetera, ma che è presa da un governo regionale che è, come si sa, formato da una coalizione di socialisti, ecocomunisti e separatisti della sinistra repubblicana. E addirittura uno dei paladini è il ministro zapatrista al lavoro e all'immigrazione, per cui insomma le cose poi vanno viste anche in un'altra prospettiva. In Francia, come riporta oggi il Sole 24 Ore, sono discussioni quelle che si aprono in Italia incredibili, perché queste classi di inserimento, ma stiamo parlando solo di classi di inserimento, non di separazione, sono praticamente una prassi normale. Senta, queste proteste continue, queste nuove proteste, perché sembra un autunno caldissimo, scuola e università, come le giudica lei?
Ma io vorrei poter parlare dei singoli problemi, delle singole questioni sulle quali si può essere d'accordo o meno col governo, e potrei anche trovare dei motivi reali e concreti di protesta. Mi inquieta un po', e devo dire non, non mi piace questo clima di mobilitazione, questa protesta che ripete sempre un po' gli stessi slogan da anni, anzi da decenni ormai, che ogni volta ripropone il tema appunto della
distruzione della scuola,
degli studenti e dei genitori tartassati e oppressi, insomma. Vorrei un po' più di discussione sul merito e un po' meno cortei e slogan generici.
Sarebbe cosa buona e giusta, dico io. Oggi il giornale, vorrei avere una reazione da lei su questo, un'opinione, riporta un'inchiesta, in realtà prendendo dei dati dal Libro Verde della Spesa Pubblica del 2006, in cui l'università italiana, in particolare gli atenei, vengono dipinti come gli atenei degli sprechi. In Italia 37 corsi con un solo studente, rettori che lamentano i tagli della riforma Gelmini ma non sono capaci di gestire i loro bilanci, 26 università hanno i conti in rosso, è tutto vero?
Dunque, in parte sì. La proliferazione dei corsi di laurea è stata una cosa abbastanza ridicola e inutile, forse doveva servire a acchiappare un po' di studenti, perché anche di questo si tratta. Le università, le facoltà, gli atenei cercano di avere più studenti perché hanno più tasse, eccetera, eccetera. Però non è questo che fa lievitare i costi. I corsi di laurea sono per lo più a costo zero o poco più che zero, nel senso che sono spesso gli stessi docenti che si sdoppiano, che fanno diverse cose o che le stesse materie che figurano in più corsi di laurea. Non credo che sia questo, penso che sia vero però che l'università, come tante altre istituzioni, come tanti altri centri di spesa, abbia speso male le risorse che ha avuto per tanto tempo, per esempio distribuzione a pioggia di finanziamenti, di piccoli finanziamenti per la ricerca che servono a poco, assunzioni a ondate di docenti, non tanto in base alle necessità oggettive, sì, dell'istituzione, quanto in base alle richieste, alle pressioni, eccetera, eccetera. Ecco.
Senta, professor Sabaducci, vorrei leggerle una mail che mi è arrivata nei giorni scorsi da un ascoltatore e magari mi dice se ha ragione oppure no, in maniera sintetica, perché mi sembra piuttosto significativa. Dal 97 al 2007 l'organico è passato da 49.000 a 61.000, ha preso delle statistiche all'interno del sito del Ministero. Quale altra azienda o ente può vantare un incremento così incontrollato del personale, più o meno quello che diceva lei? Gli ordinari sono 19.000, gli associati 18.000, i ricercatori 23.000, non esiste alcuna piramide di responsabilità. Quale altra azienda ha praticamente lo stesso numero di operai, quadri e dirigenti? La Statale di Milano spende il 90% del suo bilancio in stipendi. Le sembra un ente efficiente? Esatto. Poi l'Università dell'Insubria ha un corso di laurea in fisica con 10 matricole all'anno, ci sono più docenti che studenti. Le sembra ragionevole tenerla ancora aperta? E poi altre cose di questo tipo. Ha ragione l'ascoltatore?
In parte sì. Devo dire però, così tanto per difendere un po' l'istituzione e la categoria, che è vero che il corpo docente è aumentato, e ripeto, è aumentato, non sono tanto le cifre assolute che preoccupano, perché? Perché sono aumentati nel frattempo anche gli studenti, non dimentichiamolo, si sono moltiplicate le sedi,
sì,
che da un lato è uno spreco, dall'altro però è anche una comodità per tanti studenti, quindi c'è stata un'espansione spesso incontrollata. Il problema non è che sono aumentati, il problema è che sono aumentati spesso a prescindere dalle esigenze didattiche reali.
Assolutamente.
Voglio anche dire che, fermo restando che qualsiasi intervento di razionalizzazione secondo me dovrebbe essere benvenuto e comunque è necessario, è anche vero che se da questo noi passiamo a un taglio brutale come quello
indiscriminato, infatti l'ascoltatore dice, l'ascoltatore scrive i tagli
inconvenienti.
Certo, infatti l'ascoltatore scrive in conclusione della lettera: i tagli indiscriminati, detto questo, sono identici ai finanziamenti a pioggia degli anni passati e non è, sì, e non è una cosa sbagliata. La ringrazio molto.
D'accordo.
Buona serata.
Grazie a lei.
Buonasera. Marco da Roma, buonasera. Marco, mi sente?
Buonasera.
Dica.
Sì, buonasera. Senta, no, io avevo mandato una mail oggi, quindi...
Dica.
Su Saviano. Allora, permettendo che sono solidale, permettendo che tutti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni e che per questo non devono essere minacciati di morte, e che il mio Stato deve proteggere tutti coloro che sono minacciati di morte,
Io mi fermerei qui però, Marco, perché mi sembra l'unica cosa che in questo momento si può dire, anche perché siamo a ridosso del giornale radio. Se vuole riprendiamo alle 19.15, lei vuole inserire un mai in questo discorso, e siccome la cosa è interessante c'è bisogno di qualche minuto. TG3.
Per affrontare la crisi l'Unione Europea si appresta a sostenere il settore automobilistico, rinvio su vincoli e parametri ambientali. Berlusconi ammette i rischi per l'economia reale, l'aiuto di Stato, dice al vertice di Bruxelles, non è più un peccato, è una necessità. Non basta aiutare l'industria, dice il PD, servono misure per i redditi delle famiglie e la stabilità finanziaria delle piccole imprese. Casini al TG3, una vergogna, le classi separate per gli immigrati ricordano la stella di Davide per gli ebrei, così nasce il razzismo. Perdite pesanti per le borse europee sulla scia di Wall Street, Milano meno 6%, ora è recessione che spaventa i mercati. Ultimo dibattito televisivo fra Barack Obama e John McCain, scontro a tutto campo per convincere l'idraulico Joe, l'americano medio. Sequestrati a Napoli oltre 10 quintali di latte cinese, potrebbe contenere melamina, controlli su altri prodotti provenienti da Pechino. I precari a confronto per la Costituzione e il diritto al lavoro, in un film la disperazione e l'ironia amara dei giovani senza posto e senza paga.
Non so se avete sentito tra i titoli del TG3 le dichiarazioni del leader dell'UDC Casini, le classi separate, che poi non sono classi separate, comunque l'avete capito, ricordano la stella di David per gli ebrei. Da un articolo del Sole 24 Ore di oggi di Leonardo Martinelli da Parigi. Il Ministero dell'Educazione francese ricorda che lo strumento da loro esiste dagli anni 70 e non ha mai generato polemiche. Un altro della Federazione Unitaria degli Insegnanti, certamente non di destra, dice il sistema non è mai stato criticato, anzi se protestiamo al riguardo è perché di classi così non ce ne sono a sufficienza per la mancanza di risorse. Si sta parlando delle classi di inserimento, un modello che esiste dagli anni 70. Sentiamo Sky TG24.
Forse un'altra giornata nera, le europee a picco, Wall Street risale.
Berlusconi pensa agli aiuti di Stato, ora non sono più un peccato.
Prima l'Europa deciderà a dicembre, Frattini, ascoltate le nostre ragioni.
Consulta, niente quorum per Pecorella, il PDL non voterà fino a domani.
Trasporti, sarà un venerdì di disagi, si fermano bus, aerei e ferrovie.
Piano Gelmini, scuole e atenei in rivolta, alle regioni contro il governo.
Latte alla melamina e prodotti a rischio dalla Cina, maxi sequestro a Napoli.
Vittime dell'amianto, il presidente dell'Eternit è pronto a risarcirle.
Colpo all'Ndrangheta, preso pelle, il boss di San Luca era nella Locride.
America 2008, l'ultimo assalto di McCain, ma Obama è sempre in testa.
Eccoci qui, 800 24 00 24, le incredibili dichiarazioni, anche se non sono dichiarazioni naturalmente, gli incredibili pensieri che girano per la testa di diversi ragazzi di Casal di Principe, provincia di Caserta, sulla vicenda Saviano. Sentiteli, magari voi non vi sorprendete, io invece sì, sentiamo.
La prossima volta si faceva i fatti suoi. Che ma lo devono, dici che lo devono ammazzare, sono fatti suoi.
E se stava zitto stava più sicuro.
Prima di tutto, Roberto Saviano non è che vive nelle migliori della realtà, perché come hanno detto già un sacco di persone, vive nella 167 di Secondigliano.
È uno scemo.
Perché è uno scemo?
È perché è meglio che si fa della 167 a posto di fare dei costi, un scemo.
È da sua da stare.
Se Saviano non parlava, tutto questo a casa non succedeva. Stavano tutti tranquilli, appunto. Ma se ora ci tolgono i pulmini, come dobbiamo venire a scuola? Alcuni pulmini non erano assicurati e hanno tolto i pulmini.
Quindi voi dite l'invasione delle forze dell'ordine, anche questa è colpa di Saviano?
Sì.
Minacce, non minacce, a mio avviso io non ci credo. Per me è un altro fenomeno mediatico come tutti quelli che sono successi fino ad adesso.
Fenomeno mediatico, la colpa è di Saviano, se stiamo peggio, perché secondo loro stanno peggio da quando c'è la polizia o un rafforzamento delle forze dell'ordine in quella zona, la colpa è di Saviano. Sentite ancora.
L'unica cosa che sappiamo è che ora nessuno sta tranquillo.
Perché prima la camorra faceva stare tranquilli?
Sì, stavamo tutti tranquilli.
Però ha inquinato il territorio, spacciano droga.
Ma non è vero proprio.
Secondo me non bisogna fare niente, perché a noi non dà nessuno fastidio, quindi stiamo a posto, stiamo normali.
Secondo me non sono cose che gli riguardano, e noi ragazzi vi dico che ci troviamo con quattro posti di blocco ogni mattina fuori liceo. Cioè siamo pieni di carabinieri, polizia, finanza, Digos.
Non stiamo più sicuri. L'esercito non fa male alla camorra, ma fa male a noi. Fermano i ragazzi sui motorini, chi non sta a posto comunque ci va per sotto.
Se prima non ci conosceva nessuno, ora ci conoscono tutti quanti soltanto come il nostro aspetto negativo. Perché se venivano un mesetto prima, potevano vedere tutta la popolazione di Casal di Principe, San Cipriano, tutti quanti, 10.000-15.000 persone, tutti con la Madonna. A vedere a portare la Madonna, a fare manifestazioni religiose. Non fate vedere soltanto la Casal di Principe che non ci rispecchia.
La cosa più sconcertante di queste voci è quando si sente non siamo più sicuri perché c'è l'esercito, c'è la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza. Noi non ci sentiamo più sicuri, ci fermano con i motorini. E dunque se non abbiamo qualcosa in regola, purtroppo becchiamo qualche multa, c'è qualche sequestro. Va bene. Marco da Roma ci stava dicendo prima, la saluto ancora, buonasera. Rispetto per Saviano, però c'è un ma nel suo ragionamento. Qual è il ma?
No, non c'è un ma, è un altro discorso. A quelle cose che ho detto non ci può essere un ma. Non è rispetto, ognuno ha il diritto di dire quello che vuole, di scrivere e di essere protetto dallo Stato, punto. Io però voglio uscire da questa logica. Cioè vorrei dire che ci sono tre punti che non mi convincono.
Cioè?
Saviano, scrittore.
Cos'è che non la convince?
Posso parlare?
Sì, sì, lo dica Marco, velocemente, lo dica. Che cos'è che non la convince?
Cioè, il primo è che adesso si sta rischiando di identificare la lotta alla camorra con lui, e nel momento in cui, per ipotesi, la sua, diciamo, veridicità fosse messa in discussione, si rischierebbe di mettere in discussione proprio la lotta alla camorra nell'opinione pubblica. Questo è il punto primo. Il punto secondo è che il suo libro, io non ho capito che cos'è, non è un romanzo, quindi non è un romanzo che descrive la realtà, non è neanche un saggio, perché io non ho la possibilità di controllare le fonti.
Terzo?
E il terzo problema è che da 2 anni ripete esattamente le stesse cose.
Beh, cosa dovrebbe
dire che in 2 anni non sia cambiato il mondo?
Beh, evidentemente secondo lui non è cambiato. Marco, la ringrazio, certo. sono contestazioni le sue, non certamente folli, però io non sono d'accordo su nessuna delle tre cose che ho sentito, le rispetto naturalmente. Sentiamo Casini sulla questione delle classi di inserimento che ricordano secondo lui, sentiamo cosa.
I bambini immigrati devono studiare l'italiano, non solo loro, anche i loro genitori, questo è un principio elementare, ma le classi separate sono semplicemente una vergogna. Il principio su cui si regge la democrazia è l'integrazione delle diversità, non la separazione. Io temo che se si continua su questa strada della demagogia, veramente il razzismo risorgerà. Forse come in passato qualcuno pensava di mettere delle stelle di Davide agli ebrei, qualcuno teorizzerà di mettere le I di immigrati, magari ai bambini, nelle classi separate.
Questo Casini, che oggi è praticamente simile a quello a Di Pietro, classi separate come treni, Auschwitz, come i treni di Auschwitz. Agnoletto, europarlamentare di Rifondazione Comunista, no global, pensata anche da Goebbels, evangelisti, Italia dei valori e inizio dell'apartheid, eccetera, eccetera. Secondo me, come strumentalizzare una notizia è un problema reale, però naturalmente qui il microfono è aperto a tutti i vostri interventi. Sentiamo sempre della serie come si strumentalizza un provvedimento, il modo in cui immagino dei maestri o delle maestre fanno dire a dei bambini no al maestro unico. Maestro unico no. Questo dicono dei bambini piccoli, maestro unico no, siamo sicuri che capiscono cosa sia il maestro unico? Io non credo. Un altro spunto per questa sera, l'incredibile decisione della BBC sulle reti, la grande televisione britannica. Sulle reti della BBC si potrà continuare a fare battute anche pesanti sui cristiani e sul Vaticano, ma ogni satira sull'Islam sarà rigorosamente vietata, lo ha deciso Mark Thompson, che è il direttore generale della BBC. E sapete perché? Perché gli islamici sono più suscettibili dei cristiani, dunque meglio non irritarli. Ora, è vero che in Gran Bretagna c'è una grande comunità musulmana, nel 2007 furono numerose le proteste anti-occidentali per le vignette su Maometto che erano state pubblicate in Danimarca, però francamente mi sembra un provvedimento esagerato. Andiamo a Bologna, Eric, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Grazie, dica.
Io volevo fare un intervento su due punti. Il primo, sostanzialmente sull'atteggiamento, o meglio sulle proposte che la Lega Nord sta facendo sugli stranieri e sugli immigrati. Ossia, il primo punto riguarda il permesso di soggiorno a punti, il secondo punto è quello che è sotto gli occhi di tutti, quello delle classi separate. Premesso che è giusto che gli stranieri che arrivino in Italia debbano imparare l'italiano, perché è il primo veicolo che gli consente chiaramente non tanto di integrarsi, ma almeno di avvicinarsi e di entrare, diciamo, a contatto con la popolazione che ci accoglie. Io sono straniero, sono in Italia da parecchio tempo. Però quello che il messaggio che la Lega Nord sta cercando di far passare, a mio avviso, è un messaggio negativo. E di questo, a mio avviso, anche le istituzioni, ossia giornalismo, tutti i media, eccetera, a mio avviso non fanno un granché per far sì che gli stranieri siano visibili. Cosa intendo che gli stranieri siano visibili?
Perché non l'ho capito io.
La visibilità degli stranieri, sono visibili in quanto esseri umani, li vediamo per le strade, eccetera.
Sì.
Ma non sono visibili né, diciamo, nei posti pubblici, nella polizia non ci sono stranieri. Nessuno mi dirà che non ci sono stranieri in grado di fare i poliziotti. Nessuno mi dirà che non ci sono stranieri in grado di competere con i colleghi italiani per fare i giornalisti. Nessuno mi dirà che non ci sono stranieri in grado di fare anche giornalisti televisivi. La visibilità passa anche attraverso questi strumenti.
Sì, Eric, però sono processi lunghi, evidentemente non si è ancora arrivati alla generazione in cui succederà, certamente. Poi ci sarà un inserimento anche, diciamo, nella classe media o nelle classi dirigenziali italiane. Si arriverà inevitabilmente anche a questo, non è che ci sia.
Sono d'accordo con lei.
Non c'è una discriminazione da questo punto di vista.
A mio avviso, forse lei non se ne rende conto, ma nonostante gli studiosi che non vivono le comunità straniere, io vivo dentro la comunità straniera e vivo anche dentro la comunità italiana. Di conseguenza, io personalmente sono in grado di dire, più di uno studioso che analizza i dati sulle interviste degli stranieri, io sono in grado di interpretare al meglio gli umori e di poter comunicare che oggi c'è un razzismo strisciante.
Eric, io non sono d'accordo su questo razzismo strisciante. Comunque è vero che magari non ci sono, non sono offerti da parte dei media dei casi di immigrati perfettamente inseriti da anni anche in alti posti dirigenziali nelle aziende. Questo è vero, perché naturalmente il giornalismo è sempre quello che porta le brutte notizie e mai quello che porta le buone notizie, oppure dei casi positivi. La ringrazio. Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io diversi mesi fa ho assistito alla proiezione del film di Saviano a Milano. Io abito a Milano in città e ho visto questo film in un multisala di Milano città. Bene, all'uscita si discuteva, cosa strana per i milanesi abbastanza, con altre persone conosciute lì, in quell'occasione, del film. E in quell'occasione sono intervenuti dei ragazzi di 17-18 anni che hanno detto le medesime, identiche cose di quelle che ho sentito prima sentire nelle interviste fatte ai ragazzi di Casal di Principe.
Cioè, cosa dicevano, scusi?
Dicevano che Saviano doveva stare zitto, che non avrebbe dovuto impicciarsi di fatti non suoi, che si stava meritando quello che aveva perché avrebbe fatto meglio appunto a non impicciarsi. E la cosa ha lasciato sconvolti io, mia moglie e quelli che erano con noi, ma erano dei ragazzi di Milano di 20 anni.
D'accordo, Roberto, prendiamo questa sua testimonianza per quello che abbiamo sentito. Resta il fatto che le interviste che abbiamo mandato prima, che sono prese da Repubblica TV, sono sconcertanti, riguardano certamente un mondo, credo si possa dire, molto più presente, una mentalità molto più presente in Campania che non Cinisello Balsamo a Milano, su questo non c'è dubbio. Medi, Lecce, buonasera.
Grazie, buonasera.
Dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Posso?
Buonasera, dica.
Buonasera, senta, io
giustamente dopo ciò che abbiamo sentito per quanto riguarda Casa Principe, tutto ciò che hanno detto i ragazzi. Io faccio una proposta bonariamente, chiedo al Presidente del Consiglio di questa nazione che prenda sotto braccio Saviano e vada, diciamo, a Casa di Principe e faccia un giro, diciamo sul corso, faccia una passeggiata con lui e faccia vedere che lo Stato sta con questo, perché se veramente Saviano vada via da questo paese sarà veramente uno sconfitto per tutti quanti, per tutti i ragazzi italiani.
Ma guardi, mi sembra una proposta molto ragionevole, anche molto bella, una passeggiata a Casa di Principe tra Berlusconi e Saviano. Peraltro oggi sia Napolitano che Berlusconi mandano delle lettere a Saviano per invitarlo a non lasciare l'Italia. Però la sua è una proposta, una bella proposta, direi. La ringrazio. Alessia, credo, dalla provincia di Ancona, buonasera.
Pronto, buonasera dottor Cruciani. Io vorrei intervenire ancora sulle classi ponte per gli alunni stranieri. Dunque, a me sembra una proposta avventata. E non parlerò di razzismo o di xenofobia, mi sembra avventata perché non tiene conto di come avviene l'apprendimento di una lingua seconda. Difatti ricordo che oltre a un apprendimento scolastico specifico fatto di regole, di linguaggio settoriale, di conversazioni guidate, c'è anche un apprendimento spontaneo che avviene in un contesto informale, e questo è l'apprendimento della lingua d'uso, certo, della lingua per la comunicazione.
Sì, però mi scusi Alessia, ma qui nessuno pensa di creare dei ghetti, delle separazioni, come dicono i politici, perché poi queste cose qui, quando vengono proposte dai politici, naturalmente successivamente vengono strumentalizzate in maniera incredibile. Parlare di separazione, di Auschwitz, eccetera, ma non è che si
farlo, non farò questo.
Però lei dice che si possono creare delle separazioni, ma quali separazioni? Si tratta della stessa scuola. Io leggo oggi che in Catalogna lo si fa in Catalogna.
Se esistono già questi percorsi di inserimento, che questi siano o a un livello intensivo, ma non paralleli,
sì,
alle classi,
cioè, guardi, Alessia,
dell'anno in corso, devono essere...
Sì, ma le modalità poi le possiamo studiare come vogliamo, non è il punto quello, non ci addentriamo nei tecnicismi, nel modo in cui queste cose devono essere fatte. Prevedere che ci sia un livello di apprendimento della lingua italiana il più possibile esteso non mi sembra una follia. Che cosa c'entra questo col razzismo? È una cosa incomprensibile. In Italia tutto viene trasformato in una polemica, in una diatriba, si mette in campo, qualcuno ha parlato oggi di Auschwitz, di apartheid, Casini ha parlato della stella di David, delle cose pazzesche che servono solamente a creare discussioni e polemiche, e si cerca di prendere consenso facilmente attraverso queste cose. A mio parere queste cose non stanno né in cielo né in terra. Ripeto, ci sono dei modelli in Francia di classi di inserimento dagli anni 70, si fanno tranquillamente, certo con qualche protesta come al solito, in Catalogna, dove governa più o meno la sinistra. Di cosa stiamo parlando?
Allora, ci esistono già dagli anni 70, però non devono diventare parallele, alternative, sostitutive delle modalità che già esistono.
Va bene, d'accordo, siamo d'accordo.
Io propongo la riduzione del numero degli alunni per classe, così da poter seguire anche gli alunni stranieri in un percorso individualizzato all'interno di un gruppo classe.
Va bene, ma poi si possono pensare...
Per me è una proposta efficace.
D'accordo, si possono pensare tante cose, tra cui anche la sua, per carità. Leggendo il testo di queste proposte, poi non passeranno mai perché in Italia si chiacchiera, non si fa nulla, non ci vedo niente di scandaloso e di razzista. E non me ne importa che l'ha presentata la Lega, io lo direi per qualsiasi altra cosa di cui sono convinto. Marcello da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Ecco, io volevo testimoniare qualcosa di vita vissuta. Io praticamente ho passato i miei primi 6 anni in Germania e ovviamente ho frequentato le scuole tedesche. E dopodiché i miei genitori si sono trasferiti a Milano e sono arrivato qui che parlavo siciliano e tedesco. Di conseguenza non è che parlavo benissimo italiano, ma non ho avuto nessuna difficoltà nell'apprendere la lingua nuova, anzi il brianzolo, perché poi abito in Brianza. Ecco, di conseguenza io penso che bisogna fare le cose in maniera ragionevole. Io credo che ci sia anche un problema, tra virgolette, sociologico sotto un certo aspetto, perché
fino a una certa fascia d'età si fa in fretta a imparare la lingua. Un ragazzo di 14 anni che ha parlato, che ne so, il bengalese fino all'altro giorno, e magari anche, non so, ha fatto la prima superiore nel suo paese, non si può pretendere che magari in Italia possa avere la stessa dimestichezza che aveva il suo paese. Perciò bisogna fare le cose non uguali per tutti, ma valutando situazione per situazione. Questa è la mia ricetta, tra virgolette. La seconda cosa di cui volevo parlare è che, appunto, io sono siciliano, sono orgoglioso di essere siciliano, vivo in Brianza e praticamente quando sento i miei, io li chiamo conterranei da Roma in giù, che non vogliono lo Stato, perché caspita, anche a me dà fastidio se mi danno la multa, se passo con il rosso e mi capita.
Sta parlando dei ragazzi di Casal di Principe che abbiamo sentito prima.
Cioè, ma io ho sentito quella ragazza che diceva, ma caspita, avevamo il pulmino che ci portava a scuola, non c'era l'assicurazione e adesso dobbiamo farcela più. Oh, ma non c'aveva l'assicurazione, cioè, ma se succedeva qualcosa, ma io dico, ma
no, ma per certe persone sono cose evidentemente irrilevanti. La ringrazio, Marcello. Trasferiamoci da Milano a Modena. Roberto, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo riallacciare il discorso che faceva questo ragazzo qua adesso di Milano. Anch'io sono d'accordo con lui, perché purtroppo questi ragazzi di 16 anni hanno vissuto, secondo me, sempre con l'idea che la camorra non si possa sconfiggere, che la camorra è lì, che fa bene a loro. Cioè, non sanno invece, difatti mi sono stupito quando anch'io con la ragazza ho detto, ma cioè, il pulmino non c'è l'assicurazione. Ma non c'è l'assicurazione, deve essere fermo. I genitori devono insegnare il principio che la legalità è giusta. Secondo me Saviano dovrebbe essere più protetto dallo Stato, ha ragione anche quel ragazzo di prima, Berlusconi, dovrebbe andare con lui a passeggio per Casale dei Principi e dire no, noi qua comanda lo Stato, punto e basta, punto e basta. Hanno ragione i genitori di Saviano, io li inviterei anche a casa mia a stare qua per una settimana, ma hanno ragione, tanto ci vuole una generazione per sconfiggere sta roba qua. Poi anche quell'altro signore lì che adesso il 41 bis riesce a mandare i fax fuori dal carcere al suo avvocato.
Poi ne parliamo di Schiavone, effettivamente ci sono alcune cose che non quadrano anche in queste, non dico minacce, in queste cose che abbiamo sentito sia ieri sera a Matrix e anche oggi sui giornali, sui messaggi di Sandokan nei confronti di Saviano. Non capisco come sia possibile attraverso il 41 bis far trapelare queste cose. È vero che parlava col suo avvocato e credo che i contatti con gli avvocati siano possibili, però insomma mi sembra folle. Non è l'unico caso attraverso il quale, un caso recente, credo che sia il figlio di Santa Paola che attraverso le colonne della Sicilia a Catania, giornale catanese ma diffuso in tutta l'isola, ha fatto sapere alcune cose dal 41 bis. 800 24 00 24, Alessandra Mussolini, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci qui. Mi ha stupito molto leggere, devo dire, oggi su Repubblica una sua intervista in cui lei dice che la mozione della Lega sulla scuola, quella di cui si sta parlando ormai da giorni, delle classi separate, le classi di inserimento, insomma avete capito, è una mozione razzista e addirittura si rischia l'apartheid. Non le sembra esagerato?
Beh, io credo che certamente in questa mozione ci sono dei dati che sono importanti, cioè nel senso che c'è una problematica soprattutto al nord legata all'inserimento scolastico di bambini stranieri, ma la risposta è inadeguata. E cioè la scuola dell'obbligo soprattutto deve condividere il sapere, deve favorire gli scambi, e non credo assolutamente che delle classi dove poi sono questi bambini, non si sa per quanto tempo, un anno, qualche mese o molto di più, possano rappresentare uno strumento per l'integrazione. Io credo che questo assolutamente non sia così. Altra cosa sono ad esempio dei corsi di recupero monotematici, ma non credo che il problema di bambini che sono stranieri e che devono frequentare la scuola dell'obbligo possa essere risolta con delle classi, a parte che vuol dire dividere i bambini e non integrarli. E poi, tra le altre cose, dato che non ci sono neanche i fondi per la scuola, ci ciò sarebbe assolutamente impossibile.
Onorevole Mussolini, non so se poi abbiano esagerato le sue parole oggi nell'intervista Repubblica, però parlare di
razzismo... è stato un pochino un sentimento comune di molti deputati del PDL, certamente non quelli della Lega. Peraltro nella mozione si dice che in questa sedicente classe ponte o di transizione, e ripeto non si sa quanto dovrebbe durare, a questi bambini dovrebbe essere insegnata la democrazia, la tolleranza, la Costituzione. Beh, io credo che queste sono cose fondamentali che debbano essere insegnate anche nelle classi dove ci sono i bambini italiani, altrimenti noi dividiamo i bambini, creiamo due tipi di apprendimento e di programma scolastico, oltre al fatto di dividere i genitori, perché è chiaro che se una persona ha un bambino e dei genitori che ha un bambino che sta in una classe, frequenta i genitori di quella classe, altrimenti non c'è neanche frequentazione e condivisione. Poi se vogliamo fare una scelta di dividere i bambini e quindi non creare né inserimento scolastico né condivisione di una cultura comune, allora questa è la strada, cioè delle classi divise, ripeto, magari anche recintate, così sarebbe anche meglio, no?
Senta, se invece ci fosse una proposta limitata nel tempo e che
no,
non...
guardi, ci devono essere, poi tra l'altro noi avremo un incontro anche con il ministro Gelmini e con l'onorevole Swazbai, che con me ha firmato il comunicato e sostanzialmente un pochino la protesta che c'è stata.
Sì.
Quindi io credo che poi ci saranno dei chiarimenti riguardo a questa che, ripeto, è una mozione, quindi non è né una legge, un progetto di legge o quant'altro. Però in generale questo è un indirizzo che non può essere seguito. Certamente attenzione ai bambini italiani che non devono essere frenati nell'apprendimento, ma non possiamo creare delle classi apposite dove mettere questi bambini stranieri, perché altrimenti è meglio non mandarli a scuola, fanno altro, voglio dire.
Senta, leggo oggi, e concludiamo poi, su alcuni giornali che però le classi di inserimento magari saranno concepite in modo diverso da come le concepisce la Lega, esistono in Francia dagli anni 70 e nessuno protesta, il governo della Catalogna le ha di sinistra, le ha recentemente create, insomma in altri paesi poi si fanno meno discussioni intorno al razzismo, alla discriminazione e si bada molto più al concreto, non pensa?
No, io credo che altri paesi fanno altre scelte, ricordo in Francia c'è stata quella grossa protesta delle bandiere, quindi la Francia a noi non è che debba insegnare molto, voglio dire, noi possiamo vedere quello che fanno gli altri paesi europei, avere dei suggerimenti, dei consigli, poi la nostra linea è una linea ben precisa. Non credo peraltro che il governo, quindi su una base nazionale, possa fare propria una indicazione che possa prevedere delle classi che non sono delle classi di inserimento ma qualche cosa di diverso, con un programma scolastico diverso, quindi questo non lo credo proprio, quindi mi auguro sostanzialmente che sia così, e quindi mi auguro anche che soprattutto sui bambini ci siano posizioni di buon senso e che possano tendere ad inserire e a dare culture condivise. Solo così noi non creiamo dei ghetti e solo così noi possiamo avere una società veramente integrata, altrimenti avremo sempre dei problemi. Cioè, un conto sono gli adulti,
sì, sì,
e un conto sono i bambini. Sui bambini bisogna avere cautela, perché i bambini poi tra di loro, magari, che cosa significa? Che poi quando ci sono la ricreazione, quelli di quella classe dove stanno? Da una parte si possono mischiare. Cioè,
vabbè, insomma, si potranno mischiare, mi sembra normale questo qua. Non
si
credo che...
mischiare, però lei sa che i bambini sono particolari, quindi non vogliono e rigettano le diversità.
Sì, questo è vero.
E quindi bisogna avere un occhio di attenzione.
Così come è concepita, lei è contraria comunque? Così come è concepita?
Assolutamente sì, è gran parte dei deputati del PDL.
Grazie, buona serata.
Buonasera.
19:53 800 24 0024 Massimo da Milano. Massimo, buonasera.
Buonasera, volevo dire una cosa. Io sono rimasto veramente sconcertato da tutte queste considerazioni sul razzismo, eccetera. Io non sono leghista, premetto, e forse sono più tendenzialmente di sinistra. Tanto per questo. Io ho avuto un'esperienza in Francia,
sì.
Ho vissuto 2 anni con mio figlio faceva la quinta elementare, che là era la septième,
sì.
Va bene, al liceo internazionale di Saint-Germain-en-Laye,
sì.
Che è un liceo di tutto di grande livello, è a Saint-Germain, sì. A 30 km da Parigi, al nord di Parigi,
sì, sì.
Ecco, ho avuto questa esperienza. Mio figlio veniva da Milano, siamo arrivati in Francia, lui non parlava una parola francese, l'hanno inserito in questa scuola, in questo liceo, nella classe speciale, dove si chiama français special. Vuol dire che tutti i ragazzi che non parlano francese, ma qui non sono solamente gli arabi o i musulmani, qui c'erano musulmani, c'erano inglesi,
certo,
c'erano
certo.
tedeschi, c'erano che ne so, cinesi.
No, oh, Massimo, questo è molto interessante. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19:58 e 37 secondi, 800 24 00 24, per chiamarci. Eravamo in linea con Massimo da Milano, poi Emiliano da Bologna, Oria da Treviso, Angela da Vercelli, Sandro da Benevento. TG1, titoli.
Berlusconi, dopo la crisi, necessari aiuti di Stato, il PD presenta le sue proposte, fumata nera per Consulta e vigilanza Rai. Le borse europee bruciano 250 miliardi di euro tra i timori di recessione, Wall Street male, poi recupera. Tre casi di latte cinese alla melamina in Puglia e Campania, maxi sequestro a Napoli, ritirati 3 quintali di mozzarelle asiatiche. McCain all'ultimo assalto in TV, Obama frena gli entusiasmi, non abbiamo ancora vinto e nella sfida trionfa l'idraulico Joel. 30 anni fa iniziava il pontificato di Karol Wojtyła, Navarro Valls, ospite del TG1, ricorda il Papa polacco. Scatenata e senza veri torna Britney Spears, cerca il
risparmio. Va bene, questi titoli del TG1. Allora Massimo, che sì, ha avuto un'esperienza di inserimento di suo figlio in Francia, però esatto, scuole superiori, no?
Ecco, no, erano 10 anni, era praticamente la quinta qui in Italia.
Quanto è separato?
È stato praticamente fino a quando lui ha imparato francese, ha durato 1 anno e mezzo, dopodiché facendo degli esami, dopo siamo ritornati in Italia, ma lui se fosse rimasto in Francia avrebbe potuto passare alle classi francesi che parlavano francese. C'era l'insegnante che era una francese, nessuno parlava francese di quei ragazzi, però erano costretti a comunicare tra di loro, perché non parlavano francese ma parlavano magari qualcuno prevalentemente l'inglese eccetera, però quando parlavano tra di loro in classe erano obbligati a parlare francese, quindi non mi sono sentito un ghettizzato, ma ho trovato nei confronti dei francesi assolutamente, nessuno di noi si è sentito ghettizzato, i ragazzi sono cresciuti e hanno sviluppato, perché tra l'altro avevano anche ore di italiano per gli italiani, di tedesco per i tedeschi che insegnavano la storia e la lingua italiana e la lingua tedesca, e mi sembrava un sistema eccezionale, quindi quando i nostri politici, e mi meraviglia che Casini dica che questa è demagogia e dice anche lui che lasciamo perdere Di Pietro, che insomma, oppure quelli di sinistra che mi diceva prima, che loro vanno a dire che sono dei come gli ebrei, ma anche Casini, che mi sembra una persona estremamente che va a dire queste cose, addirittura anche la Mussolini. Ma andiamo, vediamo le cose pratiche. La Lega ha detto tante stupidaggini, magari, scusi il termine.
Sì,
io
sì,
non conosco bene la legge e non so esattamente i termini, però mi sembra che l'idea di poter avere questi ragazzi stranieri che non parlano italiano, non dico musulmani o ebrei e via dicendo, dico stranieri che possono parlare, cioè che possono essere inseriti con un maestro italiano, parlare solamente italiano, è una cosa positiva. Mio figlio ha imparato il francese, dopo purtroppo non l'ha utilizzato.
No, Massimo, ho capito benissimo, la ringrazio. Sentiamo i titoli della 7.
Wall Street in rosso provoca un nuovo crollo delle borse europee, bruciati 250 miliardi di euro, Milano chiude a -5,7, titoli bancari a picco, al vertice europeo i governi dando il via libera agli interventi pubblici in economia, Berlusconi annuncia aiuti di Stato anche nel settore delle auto. Maxi sequestro di latte cinese a rischio melamina del porto di Napoli. La forestale ritira dal mercato anche carni, pesce e altri prodotti provenienti da Pechino. Il ministro delle politiche agricole, senza questi interventi ci sarebbero stati pericoli per i consumatori. Boss della Eternit annuncia, risarcirò le famiglie delle vittime. Il magnate della multinazionale svizzera è indagato a Torino per i casi di quasi 3.000 persone morte o malate per il contatto con l'amianto. E da ultimo Woody Allen ci prova ancora, stavolta con le due superstar Scarlett.
Beh, insomma, la notizia della Eternit e del maxi risarcimento annunciato dal suo boss è importante, soprattutto una notizia diversa all'interno dei titoli della 7 che non troviamo sicuramente negli altri TG. Proviamo a vedere se c'è, per esempio, nei titoli del TG5.
Nuove pesanti perdite sulle borse europee. Milano a meno 5,75, Wall Street in altalena. Berlusconi, servono aiuti statali. Tremonti, rischi sull'economia reale. A Bruxelles, compromesso sulla riduzione dei gas serra. Accolta la proposta italiana di valutare costi-benefici. Ministro Prestigiacomo, servono scelte eque. Maxi sequestro a Napoli di latte cinese alla melamina e altri prodotti asiatici. Il ministro Zaia, pericolo per i consumatori. Sicure le produzioni italiane. 30 anni fa Wojtyła diventava papa, si allungano i tempi per la beatificazione. A Fatima non rimase illeso quando un sacerdote tentò di aggredirlo con un coltello. Benedetto XVI dal cielo è con noi. Ritrovate a Parigi le due sorelline calabresi scomparse, fermato il padre. Per la tragica fine di Ciccio e Tore, chiesta l'archiviazione per il padre Filippo Pappalardi. A Prato una donna rom viveva in un alloggio comunale per indigenti, ma sul conto in banca aveva 500.000 euro. Sfrattata e denunciata.
Piuttosto incredibile quest'ultima notizia. Andiamo a sentire Oria da Treviso. Buonasera. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera, dica.
Buonasera. Buonasera, signor Luciani, grazie per la possibilità di avere il mio intervento. Argomento ovvio, l'inserimento dei bambini sì. stranieri nelle scuole italiane, di cui si parla questi giorni. Vorrei sottolineare che sono d'accordo con lei quando si tratta di razzismo e in genere posso fare testimonianza che sono da 10 anni qua, ho fatto clandestino extracomunitario, ho fatto extracomunitario con documenti, ho fatto anche comunitario da quando mio paese è entrato nell'Unione.
Lei di dov'è? È rumeno? È rumeno lei?
Sì, sono rumeno.
Sì. Sì.
A parte qualche cretino che ho trovato sulla strada e che l'ho catalogato come cretino, non ho avuto nessun problema di razzismo. Ma quello che volevo dire è la mia esperienza personale, questo è importante. Io ho portato mia figlia qua, ha fatto in Romania prima elementare e è arrivata qua in seconda elementare.
Sì.
Non parlava italiano. L'abbiamo portato prima di cominciare l'anno scolastico un mese, qualche volta a scuola, perché è un collegio immacolato, un collegio di cattolico, e ci hanno offerto la possibilità di fare un po' di ripetizioni.
Sì.
E dopo ha cominciato la scuola. Dopo un anno mia figlia parlava bene e senza problemi italiano. Se andava in una classe di rumeni, in una casa di stranieri, penso che neanche dopo 5 anni non riuscirò a arrivare a questo
sì livello. Però stiamo parlando di due cose diverse. La ringrazio, Oria, di questo suo intervento, perché evidentemente nella classe dove era sua figlia non c'era una maggioranza di stranieri, come invece accade in diverse scuole, soprattutto nel nord Italia, primo, e secondo, lei stesso mi ha detto che ha fatto comunque un mese di inserimento, se vuole. Il problema non riguarda naturalmente quei bambini per i quali è più facile apprendere l'italiano, per i romeni in particolare, ma riguarda soprattutto quelli provenienti da altri paesi, in particolare dalla Cina, dall'Asia, eccetera, eccetera. A proposito delle vicende che riguardano la commissione di vigilanza RAI e la elezione di un giudice della Corte Costituzionale, Berlusconi ha detto pochi minuti fa, anzi durante la giornata, è un argomento di cui agli italiani non può importare di meno. Non me ne occupo, leggo i giornali, lascio fare i capigruppo perché non ho interlocutori credibili. Andiamo a sentire Angela da Vercelli. Buonasera.
Buonasera Cruciani, io sono un insegnante e desidero portare la mia esperienza, quella che ormai porto avanti da decenni. Allora, nella scuola in cui lavoro, noi abbiamo, è una scuola media, abbiamo decine di ragazzi extracomunitari provenienti da diversi paesi del mondo. Abbiamo attuato questo piano. Innanzitutto i ragazzi vengono equamente distribuiti tra le classi, e questo è un punto fondamentale.
Assolutamente.
Ecco, poi nelle classi gli alunni vengono diversificati per provenienza, per paese di origine.
Naturalmente la distribuzione equa, come lei dice, qualche volta non si può fare, perché magari...
Ma secondo me con la buona volontà, guarda...
Beh, quando ci sono assicurare... l'80% di extracomunitari è difficile, ci sono delle scuole dove la presenza è talmente massiccia che...
Certo. certo, però si possono trovare degli escamotage, cioè elementi ci sono per essere proprio sfruttate da questo punto di vista.
Sì.
E vorrei dire che noi abbiamo avuto e abbiamo degli inserimenti molto felici, delle integrazioni, perché a noi arrivano dei ragazzi anche in terza media. Allora cosa succede? Arrivano dei ragazzi che a volte non sanno una parola di italiano, partono immediatamente delle ore di dei corsi intensivi che vengono attuati da noi, dagli stessi insegnanti, se è possibile della stessa classe, di supporto, e però i ragazzi vivono il più possibile nella classe con i loro compagni, perché guardi, non c'è niente come vivere la realtà con altri coetanei che possa sviluppare il discorso linguistico e il discorso dell'integrazione. Perché veramente io non voglio commentare quello che fanno i politici, loro fanno i politici, io faccio l'insegnante, perciò questo problema lo conosco bene, altrimenti si creano dei ghetti. Tutti i ragazzi vivono le stesse attività che vivono gli altri. Mi dica Cruciani, se fossero in altre classi separate, ma veramente andrebbero a giocare durante l'intervallo? Chi lo farebbe?
Ma mi sembra normale questo, Angela, non bisogna pensare che gli altri paesi sono fuori dal mondo. In Francia si fa e nessuno protesta, abbia pazienza.
No, sono 20 più anni che faccio questo lavoro. L'altra cosa che voglio
dire. Ma come
dire,
fa a saperlo se non ha mai verificato l'esistenza di classi, non dico separate, ma di classi di inserimento? Anche lei non lo sa.
No, ho visto altre esperienze proprio perché vi insegno. Poi io sono una docente di francese e ho avuto modo l'anno scorso di conoscere un docente, un responsabile di quei centri famosi francesi a cui fate riferimento proprio stasera, e in particolare del centro di Parigi, quindi una mega esperienza, si chiama Casnav. È vero che sono strutture che esistono ormai da decenni, ma le strutture che hanno in Francia sono veramente un po' avveniristiche per le nostre possibilità. Quella di Parigi accoglie più di 3.500 alunni, loro li chiamano, questi ragazzi extracomunitari, loro sono molto bravi a trovare nuove espressioni, li chiamano i nuovi, les nouveaux arrivants, oppure les enfants du voyage. Devo dire che quando ci siamo confrontati tra colleghi abbiamo pensato con sgomento all'idea di vedere questi ragazzi messi in classi a parte, proprio perché la nostra esperienza, quella il quotidiano, ci fa vedere che non c'è l'integrazione, veramente galoppa e va molto bene. Tengo presente una cosa, che molti di questi ragazzi quando tornano a casa parlano giustamente anche la lingua di origine, del paese di origine dei genitori. Quindi se almeno durante le ore diurne con i loro coetanei, che è l'unico momento di integrazione, perché poi non tutti riescono a...
Sì, no, ma ho capito, ma bisogna iniziare anche a parlare italiano, e certamente un modo può essere quello, ragazzi, un modo può essere quello di parlare con i propri coetanei, un altro modo può essere quello che ci sia qualcuno che insegna l'italiano.
Allora, lei immagini, faccio questo confronto, immagini di dover imparare una lingua straniera con un insegnante e in mezzo a tutto un gruppo, normalmente una lingua straniera, cos'è più motivante? Vivere in una classe dove tutti parlano quella lingua straniera, che poi diventerà via via, giorno per giorno, proprio nella quotidianità, la lingua di cui, che sarà la tua lingua di vita, insomma, perché fino a quando vivi in quel paese, oppure impararla con l'insegnante.
Guardi, ci possono essere delle situazioni miste, la ringrazio, perché per esempio in Francia ci sono queste classi che sono riservate ai figli di immigrati che risiedono da meno di un anno sul suolo nazionale e che non abbiano conoscenza del francese che sufficiente, sono sottoposti a un esame, ed esistono a tutti i livelli di istruzione. All'elementare si chiamano le classes d'initiation, mentre la scuola media, quella superiore, prendono il nome di classe d'accueil. Esistono anche sistemi più modulari, quasi, dice, diversi, cioè gli allievi fanno solo alcune ore con gli insegnanti di sostegno e per il resto seguono il cursus regolare. Ma sono comunque minoritari questi sistemi diversi, più articolati rispetto alle classi per stranieri. Cioè esistono delle classi per stranieri per l'apprendimento della lingua. Dov'è lo scandalo? Io francamente non ho capito. Poi si può discutere, si può essere a favore o contrari, ma parlare di razzismo mi sembra una follia. Alessio da Napoli, buonasera.
Salve, buonasera, dottor Cruciani, la ringrazio per lo spazio. Chiamo in merito alla trasmissione di Matrix, l'intervento di Saviano. E come suo coetaneo sono rimasto molto colpito dalla sua denuncia, anche dalla situazione in cui si trova, in quanto mi è sembrato solo, terribilmente solo, sembra quasi...
Ieri a Matrix era solo, oggettivamente era solo, perché era lì da solo.
Esatto.
Non credo sia solo, però. Le istituzioni mi sembra che, al contrario, lo sostengano. Poi è evidente che la situazione è quella che è.
non volevo dire questo, dico mi sembra solo esempio, nel senso che mi sembra quasi che sia affrontata la battaglia, sia la battaglia da un lato Roberto Saviano, da un lato i casalesi, e non vorrei che si tornasse ad anni bui della nostra Repubblica, come quelli dello stragismo di tipo mafioso, il 92, e con due grandi personaggi come Falcone e Borsellino che lottavano, denunciavano, ma poi alla fine erano quasi lasciati da soli.
Ma non credo che sia la stessa situazione, Alessio. Francamente, credo che gli anni passano e per fortuna non siamo nella stessa situazione, almeno per quello che riguarda Saviano, naturalmente. C'è un ascoltatore, un genio assoluto, il quale dice: la professoressa ti ha dato 10, cosa che evidentemente nel suo linguaggio significa che ti ha battuto, come se ci fosse stato un confronto con la professoressa di prima, ma evidentemente ha capito poco dello spirito di questa trasmissione. Si chiama Giorgio, il quale dice: informati prima di parlare. Benissimo, Giorgio, complimenti. Emiliano da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo fare alcune considerazioni su questi, che però lei potrebbe definire tecniciste, su questi provvedimenti sull'istruzione, perché bisogna secondo me chiedersi invece se lo Stato deve avere ancora, secondo noi, un ruolo di produzione di cultura prevalente, perché quello che viene chiamato riforma Gelmini è in realtà un taglio di 8 miliardi, ma non c'è nessun... Cioè bisogna guardare la cosa dal punto di vista pedagogico, perché non c'è nessun principio pedagogico moderno.
Sì, sì, no, ma su questo lei ha ragione. Fondamentalmente la cosiddetta riforma Gelmini, a parte alcune cose, per il momento è semplicemente un grande risparmio sui soldi spesi nella scuola. Io lo chiamo così, un grande risparmio, perché evidentemente, ed è ormai cosa piuttosto notoria, non è che spendiamo poco noi per la scuola e per l'università, eh?
Spendiamo poco rispetto agli investimenti di un paese evoluto.
No, nella maniera più assoluta no, perché noi spendiamo molti più soldi di altri paesi nel complesso per l'università, per la scuola, solo che evidentemente li spendiamo male.
Ma li spendiamo male perché, io guardo questo dato e glielo contesto, perché noi siamo sottofinanziati. Classi di 30 persone sono un orribile metodo per insegnare, anche come si può pensare che lo Stato con una scuola statale così poi possa combattere contro la camorra e insegnare a quei ragazzi di Casal di Principe che lo Stato è in meglio della camorra.
Vabbè, questo è un discorso un po' più ampio. I dati sono abbastanza chiari, a parte il paragone col PIL, che però secondo me non è molto pertinente. Noi sulla scuola e sull'università abbiamo una spesa in media, anche in alcuni settori, superiore a quella degli altri paesi europei. Su questo non ci piove, evidentemente questi soldi li spendiamo male. Insomma, è una follia che la maggior parte dei soldi vadano in stipendi, o no?
Ma c'è rimasto solo quello, non c'è nient'altro oltre agli stipendi. Le strutture della scuola italiana sono indietro di 50 anni, per quello si tagliano gli stipendi. Ma infatti anche il precedente governo aveva fatto 42.000 tagli, che non sono pochi 42.000 tagli, è abbastanza un bagno di sangue. Tagliarne 150.000 significa il decommissioning della scuola pubblica, significa rendere il servizio un servizio assistenziale alle classi più povere. Secondo me il problema, il punto d'arrivo di questa politica è questo. Cioè ogni anno si taglia sulla scuola, no? Si è sempre tagliato sulla scuola, si taglia, quanti anni sono?
È così. Evidentemente non si riorganizza bene, perché si può risparmiare in tante cose.
Riorganizzare una cosa, prevedere classi di 35 persone e dirci che è una riforma della scuola, non è un'assurdità. Ci sono oggettivi motivi per cui un maestro unico è peggio di un maestro. Io ho studiato pedagogia, ho studiato psicopedagogia.
Ma qui Emiliano si va naturalmente a... Ci sono persone che dicono quello che dice lei, altri che la pensano diversamente. Insomma, qui è una questione di opinioni diverse, non di dati oggettivi, no?
Lei mi trovi un pedagogista disposto a sostenere che un maestro unico nel 2008 è meglio di 3 maestri della rotazione. Non esiste, è impossibile, perché non è che sono scienze queste, sono cose che sono state misurate. Il problema dell'attenzione, 5 ore davanti a una stessa persona, è un problema oggettivo, non è che è un problema. Il problema del metodo, che in
imparare solo con una persona che probabilmente usa il medesimo metodo è peggio che sapersi confrontare con un molteplice numero di metodi, non è una cosa soggettiva, è un dato misurato, perché la pedagogia comunque è una cosa, una scienza che si muove attraverso
i detto che... questo, lei giustamente critica alcuni punti della riforma Gelmini e mi sembrano osservazioni molto pertinenti. Io quello che contesto è la mobilitazione generale, questo che mi sembra assolutamente fuori luogo, perché sono cose stantie che si ripetono ormai da 40 anni, no? La mobilitazione delle scuole, la mobilitazione delle università, mi sembrano robe vecchie, no? No, Emiliano?
Secondo me bisognerebbe essere onesti, perché se la maggioranza che ha stravinto le elezioni vuole ridurre il peso dello Stato nell'istruzione e andare verso un modello americano o un modello spagnolo, perché in Spagna, lei citava la Spagna più o meno la metà delle scuole sono private da sempre per tradizione, sono a stragrande maggioranza cattoliche, quindi è un sistema diverso dal nostro, o il sistema americano dove il pubblico, la scuola pubblica è un'assistenza sociale, un poco più, è un prodotto assolutamente...
Non credo che una destra statalista come questa, naturalmente lo dico in maniera molto così generica, però insomma oggi abbiamo sentito Berlusconi dire che è importante l'intervento statale, voglia distruggere la scuola statale o ridurre l'importanza della scuola statale. La ringrazio, Emiliano. Andiamo a Giovanni Pisa, buonasera.
Proprio di questo che volevo fare due rapidi interventi, uno sulla riforma della scuola e l'università e un altro sul, se me lo consente, sul caso Petrella. Sulla riforma della scuola, io qui in Toscana, a Pontedera dove sto, ho visto una manifestazione che di fatto ha fermato più scuole elementari e medie con striscioni da 68, con scritte Gelmini go home, I have a dream, con i bambini portati in piazza. Cioè, questo è il tono, ma insomma, alla fine, visto che queste cose non sono nemmeno mai state sperimentate, sperimentiamo e poi vediamo.
No, tra l'altro, Giovanni, risulta da un sondaggio di Repubblica IPR Marketing, e questa è la cosa più bizzarra, che la Gelmini è uno dei ministri più apprezzati, con alti indici di gradimento, la Gelmini, per cui poi bisogna sempre distinguere tra la maggioranza delle persone e minoranze che vanno in piazza e protestano.
Certo. Beh, poi una cosa, l'università. Beh, io secondo me uno dei mali, non voglio puntare il dito come se fosse l'unica causa del malessere dell'università, ma io perlomeno ho uno zio che insegna all'università, ma io vedo una proliferazione delle cattedre incredibile, ma non solo, ma anche dei corsi universitari. Ci sono, prima, che ne so, all'Ateneo c'erano 150 ordinariati, sì, ora ce ne sono di 15.000.
E lei ha mai visto qualche manifestazione o qualche mobilitazione sui baroni ovviamente dell'università, sulla proliferazione delle cattedre, sulle parentele all'università? Nessuno protesta mai, nessuno scende in piazza per queste cose.
Senta, le faccio fare una risata. Vada sul sito dell'Università di Pisa, guardia i corsi universitari, troverà il corso di informatica umanistica. Ora, lei si rende conto, informatica umanistica, un corso universitario
che costa?
È come se domani facessero il corso di fisica romantica con professori che siamo all'assurdo. Cosa insegnano? Poi questi lì, tra l'altro, escono futuri disoccupati, è ovvio. Cioè, chi è che assume un informatico umanistico? Cioè, uno come tanti altri, vada a vedere i corsi nuovi che proliferano come funghi. Un'ultima cosa, il caso Petrella. Faccio una provocazione, ho visto che nello stesso periodo in cui è emersa la mancata estradizione, è venuto fuori Pietro Maso che a cui è stato concesso la semilibertà, no? Allora penso a Pietro Maso e dico, poveraccio, non ha capito niente, poverino. Se avesse avuto la vista lunga, no? Di vedere che magari chiedendo asilo politico a uno Stato come la Francia, che magari reputa forse l'Italia il governo italiano alla stregua di Mugabe o di qualche altro sanguinario capo di Stato africano, magari avrebbe ottenuto, oltre all'asilo politico, sovvenzioni, solidarietà, protezione. Ma che dire della credibilità avrebbe potuto scrivere libri sul fatto che ha trucidato i genitori, sarebbe magari diventato un giornalista di successo, tanto che c'è ogni tanto qualche attrice francese deficiente che straparla di paladini brigatisti, tutto in una cornice di totale libertà. E poi magari, dopo essere diventato straricco, avrebbe potuto invocare le ragioni umanitarie per evitare l'estradizione. Povero Pietro Maso.
Però è una bella provocazione, c'è un piccolo particolare, che Maso non poteva rientrare nella categoria dei salvabili da Mitterrand, perché ha ammazzato i genitori, non ha ammazzato poliziotti eccetera, non aveva la stella a 5 punte delle Brigate Rosse. TG2.
Ancora una giornata da dimenticare per le borse europee. Da Milano a Londra a Parigi, persi oltre 250 miliardi di euro. Wall Street ha un timido recupero dopo l'apertura negativa. Berlusconi, con la crisi dei mutui il mondo è cambiato, l'imperativo è ora quello di aiutare le aziende in difficoltà. Tremonti, timori per l'economia reale. A Napoli, sequestrati dalla forestale, oltre 10 quintali di latte cinese e altri prodotti a rischio. In Campania e Puglia trovati alcuni prodotti alla melamina. Il ministro Zaia sarà tolleranza zero. Il presidente della Camera Fini in visita al ghetto nell'anniversario della deportazione degli ebrei a Roma. Parla di tragedia per tutta l'Italia e avverte: troppa intolleranza genera razzismo. 30 anni fa l'elezione a Papa di Karol Wojtyła. Giovanni Paolo II è stato ricordato oggi in Vaticano con una messa in suffragio e l'anteprima di un film davanti a Benedetto XVI. 1, 20, 22, 23, 61, 82. Sono questi i
numeri del Superenalotto in conclusione del TG2. Andiamo a Firenze. Rudy, buonasera. Sente? Pronto? Non mi sente. Sì, se lei è in linea con noi, chiamo lei.
Ecco, beh. Allora, io sono Rudy, sono un insegnante di sostegno, lavoro in una scuola di Campi Bisenzio, vicino a Prato, dove c'è una enorme comunità cinese, quindi ci sono dei problemi di integrazione pazzeschi. Ci sono classi che hanno anche 24 alunni stranieri.
Sì.
Però diciamo in realtà più piccole, più normali, dove gli alunni stranieri sono una decina, sono già organizzati dei corsi che si chiamano corsi di alfabetizzazione.
Sì.
Nei quali insegnano delle professoresse che sono delle professoresse di italiano che sono specializzate in questa materia, quindi diciamo questa realtà già esiste, quindi non la vedo una cosa scandalosa. Quello che è scandaloso è organizzarla separatamente, perché da una parte si dice che si vuole risparmiare, se noi organizziamo delle classi che sono invece completamente separate dal resto, bisogna organizzare poi tutte le materie, e non è necessario organizzare tutte le materie, perché la carenza che hanno questi ragazzi è una carenza soltanto e esclusivamente sull'italiano.
No, ma infatti si tratta di classe di inserimento linguistica. Guardi, poi le modalità non sono così importanti, cioè sono fondamentali naturalmente, perché poi dalle modalità può nascere una separazione eccetera, ma nessuno concepisce dei percorsi separati per un anno, per due anni, anche se poi abbiamo sentito che in Francia può accadere per quello che riguarda la lingua, e soprattutto non è che viene concepita una separatezza assoluta con le sbarre tra una classe e l'altra, insomma.
Esatto, ma questa cosa esiste già, capito? Cioè l'Italia alla scuola volendo eliminare una cosa che esiste già, è già in essere.
Sì, esistono dei corsi da parte degli insegnanti di sostegno, non in tutte le scuole evidentemente.
No, non sono insegnanti di sostegno, sono insegnanti non solo di sostegno ma insegnanti di alfabetizzazione.
Sì, vabbè, adesso li ho chiamati di sostegno, esatto. In maniera generale.
Esatto, la disponibilità agli insegnanti per fare un intervento di questo genere sugli alunni che hanno carenze. Quindi ha capito, sa perché non si fanno tanto spesso questi corsi?
Perché non ci sono i soldi, immagino.
Perché non ci sono i soldi, certo. Semplicemente per questo. Quindi
sì, però qui viene concepita.
Il mio collega,
sì, qui viene...
Gli interventi sono stati fatti in maniera assolutamente senza senso, cioè si taglia il maestro unico e non si danno più soldi invece per queste altre cose, quando invece così sprecano soldi, no? Come diceva
il
ragazzo di Pisa su informatica umanistica, cioè delle fesserie pazzesche che sono fatte solo al fine di garantire il posto ai baroni dell'università.
Assolutamente, Rudy. Qui però si sta parlando di due cose diverse. L'iniziativa della Lega, che ripeto, poi alla fine secondo me non si tradurrà mai in un vero e proprio progetto di legge per tutte le polemiche che ci sono state, perché in Italia funziona sempre così, tende a creare dei percorsi inizialmente separati, ma non separati dalle sbarre, con le mitragliette e con le torrette e le guardie, dei percorsi inizialmente separati per quelle persone che non sanno l'italiano, e dunque ci vogliono delle classi di inserimento in cui si apprendono i concetti rudimentali della lingua italiana. Non mi sembra una cosa così scandalosa. Continuo a pensare che non sia così scandaloso, nonostante le cose di oggi che ho sentito di Casini e della Mussolini. Paolo da Pordenone, buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Buonasera. Sentiamo quattro volte buonasera. Andrea da Roma.
Sì, buonasera, sì, sono in linea.
Prego.
Io no, volevo commentare sulla proposta di inserimento dei bambini che non parlano la lingua in altre classi, alla luce della mia esperienza di Londra, dove abito da più di 12 anni e dove mio figlio praticamente ha fatto tutte le elementari. Ecco, premetto dicendo che in Inghilterra non c'è questa separazione. E comunque diciamo lo Stato inglese, che ha fatto tutta una serie di rilevazioni per verificare l'impatto di questa non separazione, ha anche verificato che c'è una relazione inversamente proporzionale tra il rendimento dei bambini inglesi e il numero dei bambini non inglesi presenti nelle classi. E questo è effettivamente un problema.
Cioè più bambini non inglesi ci sono, meno velocità di apprendimento c'è?
Sì, e questo poi si riflette tutto sugli esami che poi questi bambini faranno negli anni successivi. Come ha reagito? Chiaramente, da una parte il governo inglese ha investito più denari, più mezzi chiaramente per diminuire questo gap, però nello stesso tempo le famiglie che portano questi bambini a scuola anche loro hanno reagito in un'altra maniera, cioè levandoli dalla scuola pubblica e portandoli alla scuola privata. Io per esempio ho avuto un'esperienza con mio figlio, erano 30 bambini di cui 14 che non parlavano in inglese. L'abbiamo messo in una scuola statale, come io sono stato educato in una scuola statale in Italia, e dopo un po' di tempo mi sono accorto che effettivamente il bambino non imparava nulla. Dopo 3 anni le posso assicurare che tutti i bambini più dotati, più in gamba della scuola o di quella particolare classe l'hanno lasciata e sono andati.
Ma per i motivi linguistici?
Sì, sono andati perché guardi, non è un problema di un motivo linguistico, il motivo linguistico ha un impatto sulla storia, un impatto sulla matematica.
La base è la diversità nell'apprendimento della lingua.
È chiaro, la lingua ha un impatto non solo, ha un impatto su tutto l'apprendimento.
Certo.
Allora, il problema è questo, se noi chiudiamo gli occhi, creiamo una separazione di classe da chi se lo può permettere e mandare i figli a scuola privata, e quindi avrà un'educazione di un certo livello, e chi se viene a scuola statale.
Ma guardi, è quello che succede anche oggi nei posti in cui, per esempio a Milano, al nord, in Veneto, eccetera, in cui questo problema è più sentito. La ringrazio, Andrea. Più velocemente perché dobbiamo chiudere. Stefano da Brescia. Non c'è. Paolo da Pordenone, sentiamolo ancora.
Eccomi qua. Buonasera, dottor Cruciani. Volevo portare la mia esperienza anni fa, nel 1975-76, per entrare all'Università di Toronto, ho dovuto fare 2 corsi di inglese, alla fine dei quali, della durata circa di un mese e mezzo, alla fine dei quali dovevo fare un esame. Se avevo un certo punteggio potevo entrare, altrimenti no. E il Canada, un paese civilissimo, lo stato dell'Ontario governato allora dai laburisti.
Sì.
Ecco, quindi oltretutto nella compagine governativa mi ricordo di aver conosciuto anche dei ministri di origine italiana,
sì,
che avevano un'estrazione politica socialista.
Allora per concludere,
ecco,
Paolo.
Quindi per concludere va bene differenziare, perché poi si ha una conoscenza accurata della lingua,
sì,
che è giusta e non è imparata tra amici, così, che va bene, perché dopo bisogna anche sforzarsi di parlare e anche,
sì,
quello va bene, ma è anche importante secondo me avere un insegnamento scolastico,
fare dei corsi. La ringrazio, Paolo. Per questa sera abbiamo concluso. Marco da Pavia, altri ancora, ci sentiamo domani come al solito 18:30.